l'opera di misericordia di questa sera è sopportare pazientemente le persone moleste. Il titolo sembra molto interessante, devo dire. E ci coinvolge naturalmente, e quindi dobbiamo sempre mantenere il perché di questo nostro riflettere, perché poter riflettere su queste opere risveglia la nostra coscienza. E ancora una volta noteremo che ci porta sempre più nel cuore del Vangelo. La misericordia è qualcosa di essenziale, insiste il Papa su questo. Non è solo un corollario al Vangelo, ma è il cuore del Vangelo, la misericordia. Poi ricordiamoci sempre che le opere spirituali mantengono questa reciprocità fra chi agisce l'opera e chi la riceve. Quindi in questo caso, questa sera, noi dovremmo sentirci fra coloro che si sentono infastiditi dai molestatori, però nello stesso tempo dovremmo essere noi stessi le persone moleste. Quindi dovremmo riflettere su questa opera attraverso questi due punti di osservazione. E allora, iniziamo con il nostro riflettere. E ci aiutiamo, come al solito, riflettendo sulle parole che dicono questa opera. Ho visto che le parole stesse racchiudono tanti spunti. E quindi aiutiamoci con una piccola riflessione, un'analisi su quelli che sono i termini di questo titolo, sopportare pazientemente le persone moleste. Vediamo il primo termine, sopportare. Sopportare, questo è molto semplice, viene dal latino supportare, che è composto da un prefisso sub, che significa sotto, unito al verbo portare, che è chiaramente il verbo portare anche in italiano. Allora, ha un significato primario, che è quello di sostenere, portare un peso, un carico. Poi, in senso figurato, ha il significato di tollerare, soffrire, subire. Ora vediamo, allora, un secondo termine. E ho lasciato la pazienza per ultimo, quindi passiamo al termine molesto, questo aggettivo, le persone moleste. Allora, molesto deriva dal termine mole, peso, un peso grande, no? Una mole. Con il significato però ciò che incombe o ciò che opprime. E quindi, proprio per questo, perché è grande, è un peso difficile, gravoso da sopportare, da portare sopra. Allora, si capisce perché molesto è qualcuno che mi risulta sgradevole, che mi infastidisce pesantemente, cioè che pesa su di me. Ecco, c'è la parola peso. In questo senso mi dà sui nervi il suo comportamento, quindi non lo riesco a tollerare. C'è un senso appunto di oppressione, e qui viene sempre il peso, molesto quindi che pesa su di me. Però c'è da fare anche una riflessione. Buonasera Lorenzo, ciao. Allora, c'è da fare questa riflessione, che nel percepire il fastidio di fronte alle persone moleste, nel sentire quindi l'insopportabilità, c'è una rivelazione. Noi capiamo qualcosa di più di noi stessi. E in effetti è sempre bene domandarsi: quando una persona la sento come molesta? Perché mi disturba? Quando sentiamo che una persona è insopportabile? Oppure perché un determinato comportamento di una persona mi infastidisce? Vi siete mai fatti queste domande? Diciamo che abbiamo noi subito la reazione, non la riflessione. Anche perché potremmo capire che forse abbiamo dei pregiudizi. Cioè, c'è qualche cosa in noi che fa scattare quel tipo di reazione. Non è esattamente il comportamento dell'altra persona. Oppure per il nostro egoismo. O anche per paura oppure per il rifiuto di confrontarci con gli altri. Quindi sono tutte motivazioni che stanno dentro di noi. Ora, lasciando da parte quelle che sono le molestie sessuali, è un reato, lasciando da parte anche la persecuzione ossessiva, quello che si chiama stalking, che è un reato, è difficile stabilire a priori, cioè dall'esterno, in una maniera diciamo uguale per tutti, quando una persona diventa molesta, cioè quando passa quel confine, per cui fino a un certo punto è accettabile, poi non diventa più accettabile. Anche perché ci sono casi in cui la molestia può essere benefica. E abbiamo nel Vangelo almeno due casi. La prima è la parabola del giudice disonesto e della vedova, insistente, importuna. Non so se devo ricordarvi la storia, la si conosce benissimo, di questa persona che continuava ad andare a chiedere giustizia. Quindi per una nobile causa, però era molesta. E si dice che il giudice alla fine glielo diede. E quindi questo provocò un cambiamento nel giudice. Il quale vuol dire che la molestia, in questo caso, era benefica. E Gesù la inserisce, cioè questa figura di parabola, la inserisce nel discorso della preghiera per insegnare la perseveranza, la costanza. E sempre nello stesso contesto, questo è Luca capitolo 18, versetti 1-8, sempre nello stesso contesto di una catechesi di preghiera, ma in un altro capitolo, nel capitolo 11, versetti 5-13, Gesù parla della parabola dell'amico importuno, che veramente se noi consideriamo la scena è ancora una persona che disturba più della prima, perché arriva di notte per una nobile causa che è quella di avere del pane per altre persone che sono arrivate in visita. E Gesù esorta a chiedere, quindi ad avere questa insistenza. Allora, non possiamo stabilire a priori quando si può definire una molestia. Sappiamo che può avere anche questi effetti. Ora aiutiamoci con il termine che considero un po' centrale in tutto questo, che è l'esercizio della pazienza. Quest'opera centra l'attenzione su questo. Allora, la pazienza, vediamo un po' il termine. Abbiamo il termine pazienza che deriva dal latino, pazienza. Stavo dicendo con le lettere già, pazienza, che sembra una traslitterazione dal greco pathos, che è il sostantivo del verbo paschein, che letteralmente significa soffrire, oppure provare dolore, sia nel corpo che nell'anima, però significa anche provare un'emozione intensa, ed è quello con cui adesso noi molte volte interpretiamo il pathos, che è una emozione molto forte. Però dal testo biblico del Nuovo Testamento abbiamo altre indicazioni, perché è stato tradotto con il termine pazienza altri due vocaboli che in greco sono totalmente diversi. Per esempio, nello stesso brano che è l'inno all'amore o alla carità, come vogliamo dire, della prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, quando c'è la descrizione dell'amore, si usano due termini. Per esempio, si inizia con la descrizione dell'amore, capitolo 13, versetto 4, l'amore è magnanimo e viene tradotto anche con paziente, dove il termine greco è macrothymia, che significa, macro è grande, no? Essere microscopico, macroscopico, quindi grande. Grande animo, noi diciamo anche longanime. Quindi la pazienza si configura con questo, viene tradotto con questo termine. Però nello stesso sempre nello stesso inno, qualche versetto dopo, al versetto 7, si dice che l'amore tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. E anche qui viene usato, viene tradotto con pazienza, ed è il verbo ipomone, ipomonei, anzi, che significa sostenere con fermezza, con perseveranza, e questa attesa. Allora, abbiamo che la parola greca, che viene per noi tradotta con pazienza, matutimia, significa animo grande. Con questo termine si intende la pazienza come un'accoglienza che dilata l'animo. Quindi è la capacità di accogliere qualcosa di pesante o doloroso senza farsi male. Ma non è solo incassare o subire passivamente. E poi invece abbiamo l'altra parola, ipomone, significa rimanere al di sotto, ma nello stesso tempo anche dimostrare fermezza, respingere un attacco. Con questo termine si intende la pazienza non come qualcosa di puramente passivo, perché hai questa resistenza, cioè la capacità di sostenere qualcosa, ci devi mettere la forza, senza cedere. Quindi è una resistenza di fronte alle forze ostili. Non si rinuncia, ma si lotta con pazienza, si resiste. Ora, noi interpretiamo troppo facilmente la pazienza come tolleranza, e lo usiamo come sinonimo anche nel vocabolario. Sopportare, no? E avere tolleranza. Ma la pazienza è più che la tolleranza. C'è un proverbio che forse tutti conoscono, che dice: la pazienza è la virtù dei forti. E dice una grande verità, perché in questa idea di pazienza si coniugano sia la fortezza interiore, che appunto abbiamo detto viene dal vocabolo greco ipomone, che si manifesta oltre che il non arrabbiarsi, rimanere calmo, quindi non lasciarsi trasportare dall'ira, ma anche in quella grandezza d'animo, che traduce l'altro vocabolo, macroeutimia, che significa accogliere benevolmente. Quindi fortezza, resistenza e grandezza d'animo sono parti e sinonimi della pazienza. Quindi non è solo soffrire, patire. Allora, proviamo a dare una definizione di pazienza. E ho trovato una definizione laica, su quella enciclopedia che si trova sul computer subito, no? Su internet, Wikipedia o Wikipedia, come... La pazienza è una qualità, e qui io ho aggiunto virtù. E questa qualità interiore, qualità della persona. È un atteggiamento interiore proprio di chi accetta il dolore, le difficoltà, le avversità, le molestie, le controversie, anche la morte, con animo sereno e con tranquillità, controllando la propria emotività e perseverando nelle azioni. A me sembra una definizione che racchiude e sintetizza tutto quello che abbiamo detto finora, anche se è una definizione laica, che non ha fatto nessun riferimento alla Bibbia e ai termini del Nuovo Testamento. Ancora dice: è la necessaria calma, costanza, assiduità, applicazione senza sosta nel fare un'opera o una qualsiasi impresa. Quindi una persona paziente non è solo una persona che incassa, è una persona operosa. E c'è questa caratteristica della resistenza, ma nello stesso tempo della perseveranza, unita insieme. Torniamo un attimo al titolo. Vedendola adesso in maniera globale, dopo aver visto la spiegazione dei termini, il titolo recita: sopportare pazientemente le persone moleste. Però abbiamo visto che già nella parola sopportare c'è il portare un peso, però anche questo significato lo ritroviamo nella pazienza, quindi nell'avverbio pazientemente c'è di nuovo il portare un peso. Questa insistenza in due termini nello stesso titolo, ci porterebbe a pensare che quest'opera ci consiglia una resistenza passiva, portare un peso. La pazienza, o tutta quest'opera meglio, più che la pazienza soltanto, non può essere pura passività. Infatti, quando una persona è tollerante con un'altra che molesta, non vuol dire che vuol diventare complice del male che l'altro sta commettendo, ad esempio. Se interpretiamo la pazienza in questo senso, cioè una pazienza che diventa passività e rassegnazione, questo è da rigettare, perché questa diventa la perversione di una virtù e ci fa vivere in un inferno. Allora, dovremmo dare un senso più completo, non solo in questo. Quindi non è così. Il sopportare è qualcosa di attivo. In che senso? Innanzitutto perché è un allenamento continuo. Quindi dovremmo interpretarlo come un esercizio continuo che cambia sempre. Perché? Perché significa cercare la posizione di equilibrio corretta. Per rimanere noi stabili, ma per sostenere quelli che non hanno equilibrio. Allora le persone moleste sono le persone, permettetelo, squilibrate, ma non nel senso offensivo, nel senso che non hanno un loro equilibrio, allora si appoggiano, cedono il peso a un altro. E io mi ritrovo a dover subire il peso di un'altra persona. Questo peso non lo portiamo mai da soli, lo condividiamo con il Signore. E anche con le altre persone della comunità, quando San Paolo dice sopportatevi a vicenda, significa condividete il peso gli uni degli altri, perché una persona sola non può portare due o tre su di sé. Ma a che scopo sostenere gli altri? A che scopo mantenere questo equilibrio? Oppure usare la pazienza? Ve lo dico in un'altra maniera. Qual è il beneficio che si trasmette in quest'opera di misericordia? Non so se ci avete riflettuto. Allora, vi aiuto. Nelle altre opere, faccio un esempio, abbiamo detto che il beneficio qual è? Insegnare, per esempio, no? Agli ignoranti. E allora è un beneficio che aiuta l'altra persona a chiarire i suoi dubbi, per esempio, oppure di riflesso ricevo anch'io degli insegnamenti. Così anche consolare è un beneficio. Traggo su la persona dalla sua afflizione, però nello stesso tempo anch'io ricevo questo beneficio. Lo stesso vale per ammonire i peccatori. Aiuto una persona a tirarsi fuori dal male e nello stesso tempo ho un riflesso anch'io, perché ho un riflesso sul bene in me stesso. Ma in questa opera qual è il beneficio? Solo nell'aumentare la pazienza in noi? Vi aiuto. È l'esercizio stesso della misericordia. Cioè noi, usando pazienza verso gli altri, stiamo esercitando la misericordia. Ed è quello che, come abbiamo detto fin dall'inizio, ci fa entrare sempre più nel cuore e nel modo di Dio. Vi do solo una citazione, perché Dio stesso ha misericordia, in questo senso proprio. È dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9. Il Signore non ritarda nell'adempiere la promessa, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano alla conversione. Quindi c'è un usare pazienza in vista della conversione.
è un esercizio di misericordia. Ed è quello che il Signore usa nei nostri confronti. E in effetti noi, molte volte, nei confronti del Signore siamo sommamente molesti. Eppure il Signore ha questa pazienza, che si manifesta come attesa, come perseveranza, anche come accoglienza. Allora, per poter capire meglio questo esercizio della misericordia, in vista della conversione, dell'aiuto, della salvezza del fratello, bisogna unire alla parola pazienza la parola speranza. Ed è quello che fa la Bibbia, per esempio, nella lettera ai Romani. Nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetti 3-5, in una frase, che ci dice anche un percorso della pazienza, si uniscono queste parole. Si dice: la tribolazione produce pazienza. La pazienza una virtù provata. La virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Allora, qui possiamo allora vedere meglio qual è il beneficio e qual è anche lo scopo di quest'opera di misericordia. Noi possiamo sopportare pazientemente l'altro perché portiamo in noi la speranza, ed è una speranza in ciò che ora non vediamo, anche San Paolo stesso lo dice proprio nelle lettere ai Romani, la speranza è verso qualcosa che non vedi, perché se lo vedi non c'è più la speranza. E che cos'è che non vediamo ancora? La trasformazione dell'altro. Cioè poter vedere nell'altro un fratello, una sorella ricolmi dello Spirito di Gesù. Quindi è proprio questa speranza della trasformazione del fratello che ci spinge ad avere pazienza. E poi c'è questa speranza che non delude, perché quella speranza si fonda sull'amore che è già stato riversato nei nostri cuori, ma anche nei cuori dei nostri fratelli e sorelle. Allora, noi abbiamo questo esercizio di misericordia da compiere, che è un esercizio ricco di speranza. In questo senso, allora, la pazienza è una virtù. Possiamo dire che è un vertice della virtù. E allora è necessaria, veramente. Sta alla base di tante nostre azioni. Non perché ci sono tanti persone che disturbano e tanti inconvenienti, ma proprio perché è un esercizio alla portata di tutti della misericordia. Allora, su questo fatto che la pazienza è necessaria, io ho messo insieme due frasi. Innanzitutto quella di un proverbio popolare, che dice: chi non ha la pazienza non ha niente. E poi anche una frase di San Giovanni Bosco, che dice: ciò che santifica non è la sofferenza, ma la pazienza. Allora occorre puntare su questo esercizio. Allora, volendola considerare come un vertice, la pazienza, noi possiamo ascoltare quello che dice Giacomo nella sua lettera. Giacomo usa questa espressione nel primo capitolo, versetti 2-4, proprio all'inizio. Considerate perfetta letizia, e qui vi sottolineo il fatto che c'è la parola perfetto, c'è un sinonimo di completezza. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Viene sottolineato che la pazienza svolge un'opera di completamento, per cui non basta solo la fede, Ma la fede messa alla prova produce la sapienza. Esercitando la pazienza, io completo l'opera e posso arrivare alla perfetta letizia, a una gioia. Allora, puntare molto sulla pazienza. Bisogna però tener conto di alcune cose che rendono difficile, se non impossibile, esercitare la pazienza. Ci sono due aspetti. Allora, innanzitutto l'essere impazienti. Un proverbio dice: l'impaziente siede sempre sui carboni accesi. I dolori capitano a tutti, ma l'impazienza li peggiora. L'impazienza rovina non solo il tempo della prova, ma anche quello della tranquillità, perché impedisce alla situazione di evolvere verso il senso positivo, verso la soluzione. E il non saper attendere, e il volere tutto e subito. E i tempi attuali, che sono tempi frettolosi, spingono all'impazienza. Anche, se notate, anche nei ragazzi. Anche rinviare semplicemente qualcosa è visto come una tortura. E tra l'altro, che cosa ci spinge anche a essere impazienti? C'è un po' di egoismo, c'è l'egoismo, questa affermazione individuale. Allora, che diventa una non volontà di attesa. E allora l'altro rischia facilmente di essere visto come una persona molesta. Perché? Perché mi è di intralcio a questa soddisfazione della mia affermazione. E questo è quello che devo perseguire subito, la mia affermazione. Quindi questo è una difficoltà all'esercizio della pazienza. Naturalmente è il termine contrario, l'impazienza, però vista come questo voler avere tutto e subito. E poi quello che si oppone a questa virtù della pazienza è un vizio, naturalmente, è l'ira. Quindi essere irosi. Che cos'è l'ira? È quella reazione violenta a un fastidio, anche piccolo, e molte volte si manifesta con questa sproporzione, per cui una persona va in escandescenze anche per un fastidio minimo. È sintomo innanzitutto di una superficialità della persona, che poi vedremo, cioè di una persona che ha uno spessore limitato, per cui tutto quello che percepisce dall'esterno va su questa superficie che è come sottile e che reagisce subito. Oppure è sintomo di una persona che ha accumulato troppo rancore o rabbia o altri sentimenti negativi nel cuore. Allora, ha due cause, una che viene dall'esterno, cioè ci sono tanti stimoli che io percepisco in una maniera troppo evidente, troppo forte, perché ho questo limitato spessore di me, perché le cose devono invece penetrare, entrare in profondità, essere elaborate. Oppure perché il mio interno, la mia interiorità, è piena di veleno, che deve trovare uno sfogo. In tutti e due i casi bisogna curarsi. Allora, questo rende impossibile, difficile, esercitare la pazienza. Ora, per capire ancora meglio come esercitare la pazienza, vi do un'immagine, perché dopo tutto questo, ebbene, un'immagine che dovrebbe essere la rappresentazione di noi stessi o della nostra interiorità, esercitando la pazienza. E l'immagine, vediamo, è questa. Che cosa vedete? Siete timidi? Un materasso. ho scelto uno particolare. Ho scelto un materasso senza molle, perché non ci devono essere, diciamo, corpi estranei all'interno. Non ho scelto un materasso d'acqua, poteva anche essere. Potevo scegliere, e ho cercato anche delle immagini dei famosi materassi, quelli dei pompieri, questi materassi giganti, che servono per fare i salvataggi quando una persona si lancia da qualche posto molto alto, che sono gonfiate ad aria. Allora, un materasso. La cosa importante è che sia molto spesso e soffice. Perché la pazienza, come abbiamo detto, è questa capacità di accogliere qualcosa senza farsi male. Ma nello stesso tempo non è meramente subire, incassare. Perché nel momento in cui io ricevo qualche cosa di duro, di pesante, viene accolto, ma nello stesso tempo elaborato, in modo tale che si possa giungere a questo equilibrio, come dicevamo. Allora, di che componenti è fatto questo materasso? Che bisogna mantenere sempre spesso, esercitandosi. Allora, io credo che sia composto di varie cose. Cioè, possiamo dire che è l'immagine della pazienza, ma è composto di vari elementi, fra cui uno mi piace molto, e innanzitutto dico è un cocktail. E poiché ho insistito tanto sul fatto che la pazienza è la somma, è il vertice, perché mi dice appunto l'esercizio della misericordia nei confronti dei fratelli, riprendo quello che nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 22, si dice del frutto dello Spirito. E in genere, nel fare l'esegesi di questa frase, ci si trova di fronte a questa piccola incongruenza grammaticale, per cui si dice il frutto, singolare, e poi vi è un elenco, e quindi dovrebbero essere i frutti. Allora, perché non interpretarlo proprio in questo senso? Cioè che è un frutto composto di vari gusti. Quindi è un mix, è un cocktail. E io interpreto questo, dove si parla di amore, gioia, pace, magnanimità, viene nominata, abbiamo detto, anche già una componente della pazienza. Questa longanimità. Benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Anche gli altri, dalla benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé, sono altri componenti della pazienza. Allora, perché non interpretarlo tutto come la pazienza stessa, cioè quel famoso materasso che ha questi componenti? Tenendo conto che San Paolo, come vi ho detto all'inizio, descrive l'amore. L'amore è pazienza. Tutto sopporta, tutto spera, tutto copre. Allora, in questo senso noi dobbiamo esercitarci e avere dentro di noi tutti questi elementi. Quindi io non posso incassare qualcosa semplicemente sopportando se non ho una benevolenza, una bontà nei confronti della persona che mi sta dando fastidio, almeno ricordando che è un mio fratello. Quindi io non voglio scendere allo stesso livello cercando di reagire col male e poi interpretando l'altro come un nemico, cercando di avere il dominio di me e mantenendo questo atteggiamento di mitezza. Però c'è un altro componente che non si trova qui, ed è questo che prendo dal patrimonio, diciamo, moderno. È il termine resilienza. Che deriva dal latino resilire, non mi ricordo l'accento, vabbè, che significa letteralmente saltare indietro, come rimbalzare, però potrebbe anche significare quel movimento di rimettere la barca che si è capovolta, no? Rimetterla sopra, anche questo. Allora, è nato dalla fisica, dove la resilienza era definita la capacità di un metallo di resistere a un urto improvviso, senza spezzarsi. poi è passato nelle scienze sociali, dove si intende come la capacità umana di affrontare le avversità della vita, superarle e uscirne rinforzati o addirittura trasformati. O ancora, un'altra definizione che mi è piaciuta, la resilienza non è solo una resistenza, e qui metterei passiva, ma la capacità di alcuni individui di ricostruirsi un percorso di vita, ritrovando in se stessi e nelle loro relazioni la forza di superare le avversità. Allora capite l'immagine del materasso che riceve il peso, però ritorna in una posizione, quindi non rimane affossato, non è solo subire. Ancora un'altra definizione di resilienza è la capacità di reagire ad eventi traumatici, di accettare con saggezza protettiva e proattiva ciò che non si può modificare. Allora, questa saggezza protettiva, nel senso che io nei confronti dell'altro molesto mi devo anche difendere. Però poi posso essere attivo, posso fare qualcosa. Sicuramente non è nel poter cambiare immediatamente la persona, io ho la speranza che lui cambi. E allora l'atteggiamento della pazienza si può esercitare anche in questi modi. Innanzitutto, anche andando via, nel senso che io non sono tenuto a sopportare semplicemente confrontandomi a subire. Quando diventa così insistente, io posso anche allontanarmi, che è un non far male, o un dare un certo tipo di messaggio, dove a un certo punto io dire adesso non riesco più, quindi è un modo per dire all'altro basta, o anche ammonirlo, dire stai comportandoti male, o come dicevamo, un accogliere sperando che cambi. Allora, questo l'abbiamo già visto, questo è un percorso di resilienza. Che dalla incapacità arriva a poter reagire ed è una risalita in genere. Allora, dobbiamo guardare al Signore. E allora concludo con questa citazione, con la citazione di Matteo 11, 28, 30. E se potete adesso interpretarla dopo tutto quello che abbiamo visto, il Signore dice di guardare a Lui per poter esercitare proprio quest'opera, questo esercizio della misericordia. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. Capite la parola peso? Oppresso. C'è una mole che mi opprime. E io vi darò ristoro. Ci dà un consiglio che ci aiuta. Prendete il mio giogo sopra di voi. È un peso leggero. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. E qui il segreto. Nel poter conservare il cuore mite e umile, quindi mantenere quel materasso gonfio. E troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. E qui lo leggo con la capacità del Signore di rendere leggeri i pesi. E allora, come dicono i ragazzi, e questo è uno slogan che popola su tante magliette, t-shirt, keep calm and enjoy your life. Grazie. Passo la parola a Sor Anne, che ci parlerà dell'altra opera di misericordia di questa sera, quella corporale, che è visitare i carcerati. Vieni qui davanti. Allora, facciamo così, si torna la luce. Devi alzare un po' la voce, eh? Oppure devi stare qui in piedi, ce la fai? Sì. Prego.
Vado in carcere a visitare le detenute della protezione femminile cosa che ha detto quando è incontrato Gesù, cioè non c'è niente di speciale, ecco, si vanno ad incontrare delle persone che sono limitate nella loro libertà, però poi quando c'è si era soprattutto sono persone che non solo come me, come voi, diventano anche amiche, perché si vede una settimana con l'altra, si crea una relazione, si approfondisce. Quindi è semplicemente incontrare delle persone. Il fatto che siano detenute non è determinante, nel senso che come dire, il reato è una cosa che la persona ha fatto, non so.
Sì, prima Anna, prima di parlare direttamente vedo sei molto diretta. E di dove sei? Anche lì e già svolgevi quest'opera?
È la prima esperienza.
Quindi venendo a Bari, la prima esperienza.
Sì.
L'hai scelta tu o sei stata incaricata?
No, mi è capitato, nel senso che prima andavo a un'altra sorella, Marta. Marta era molti impegni e quindi stava riflettendo se lasciare.
Non avevi mai svolta questa opera? E vai come una figura, come fossi un cappellano,
no,
o fai parte di un'associazione?
Vado come piccole sorelle, anche se poi a volte ti chiedono che associazione appartiene, allora a volte mi aggrego alla migrante, vabbè, insomma, etichette poi sono molto marginali.
No, questo per poter dare anche, diciamo, un minimo di istruzioni per chi volesse andare, cioè io credo che nessuna persona di sua spontanea volontà può andare al carcere e dice come volontario voglio andare.
Sì,
può?
Sì. Nel senso che il carcere non ti chiede se fai parte di un'associazione, o se vogliono conoscere un pochino così, però io non ho avuto nessuna difficoltà, non ho dovuto presentare il curriculum. È chiaro che essendo religiosa un po' di pregiudizi, diciamo così, quindi magari ho avuto un po' la strada più facile, però penso che se vado per esempio con una signora laica e insieme ha dei...
L'incontro si svolge di mattina o di pomeriggio?
Dunque, dicevo, io vado per i colloqui. Cosa significa? Che le detenute chiedono di incontrare la volontà. E non andiamo nelle celle, c'è una saletta e ci incontriamo. Io vado al pomeriggio perché ho la disponibilità al pomeriggio, potrei andare anche la mattina, anche se la mattina a volte c'è la scuola, ci sono altre attività.
Una volta alla settimana?
Una volta alla settimana. Io ho questo canale, diciamo quello dei colloqui, però per esempio c'è l'altra mia consorella, che va invece per un momento, diciamo così, di catechesi, quindi si riunisce un gruppetto, le signore che vogliono vanno e fanno un momento di catechesi. Poi ci sono altri volontari che vanno invece proponendo delle attività. Sono pure importanti, non propone tante cose, il fatto che ci siano dei volontari che possono proporre delle attività, che sia la biblioteca, che sia delle attività animali, del teatro, aiuta queste donne anche a passare il tempo, relazionarsi con gli altri. Diciamo che io apprezzo anche il fatto di fare i colloqui perché si crea proprio la relazione personale, come dico, si crea anche un'amicizia. Purtroppo Bari è una casa circondariale, quindi molte delle lettere non sono ancora definitive e c'è un via vai continuo, ecco. Però ci sono anche quelle che rimangono un po' di. Dicevo, quando loro chiedono che tipo di persone spesso sono quelle che non hanno la famiglia vicino, spesso sono straniere, perché non so, quelle italiane, la famiglia le va a trovare, hanno i colloqui con i loro familiari e hanno meno bisogno. Queste che incontro io sono proprio quelle che non hanno nessuno. Allora l'occasione per venire al colloquio può essere un bisogno proprio materiale, anche parte dei vestiti, essendo anche un'associazione qua, posso dare loro i vestiti che hanno bisogno. A volte arrivano in carcere con niente, sbattono al corpo, le prendono le porte.
Questo, Anna, se permetti, c'è un piccolo inserto. Questa opera di misericordia corporale era nata appunto per il bisogno, cioè per la necessità, perché anticamente il carcere prevedeva questo, era veramente prigionia, quindi non c'era nessun tipo di assistenza. Non garantiva neanche il cibo, per cui se una persona era imprigionata in un posto che era lontano dai suoi amici e dai suoi parenti, non poteva essere assistito, moriva in carcere, perché non poteva avere neanche da mangiare. Allora, in questo senso si può capire perché era nata come opera di misericordia. Adesso, nella nostra idea invece di detenzione carceraria, dove ci devono essere assicurati, no, i diritti minimi della sussistenza, per cui non si riesce a capire più esattamente questo, e l'abbiamo volto molto all'assistenza, diciamo, di conforto umano, ma era nata proprio come un'opera di misericordia corporale per una necessità.
Anche se, ripeto, le necessità materiali
rimangono. Questo combatte contro un pregiudizio, dove molta gente in una maniera molto approssimativa dice che in fondo in carcere stanno bene, hanno tutto, hanno anche la televisione a colori.
No, però, non è proprio, per quello che posso dire, il carcere di Bari non è molto confortevole. Sì, penso che un minimo proprio di sussistenza ci sia, però... è chiaro che attraverso anche l'indumento passa anche l'affetto, cioè una richiesta di attenzione, allora anche in quello, nel mandare l'indumento, cerchi di dare quello che ti fa piacere, la cosa che un po' sfiziosa, perché poi sono donne, quindi hanno l'indumento di fare un cattivo. E dicevo, ecco, che spesso anche perché, quello che ho visto io, le persone benestanti ci stanno pochissimo. Mi è capitato di incontrare non hanno a volte una casa dove sapere gli errori di origine. Gli italiani adesso ottengono facilmente gli errori di origine. Queste donne straniere o nomadi che devono, per avere arresti domiciliari, deve avere un luogo accettato dal giudice. Questo è un grosso, una grossa difficoltà. Non hanno parenti che le possono accogliere. Ecco, per quello che è il conforto così invece più umano. E per esempio devo dire, quando entrano, quando arrivano, io le incontro spesso appena arrivate, proprio perché arrivano magari mentre i momenti e vengono a chiedere, e spesso sono confuse, a volte non sanno neanche perché sono lì, non hanno capito quello che è successo, cioè se ci si mette nei loro panni, davvero è una situazione di sofferenza. E poi piano piano, le volte successive, vedi che cominciano a partire, poi ognuna fa il suo cammino, cioè quella che riesce anche a rielaborare un po' quello che è successo, quella che magari fa più. Devo dire che nella sezione femminile gli agenti sono veramente molto umani. Questo è giusto dire, anche se il carcere si offrono anche tante cose assurde, però. Almeno nella sezione femminile c'è molto umanità. In genere queste donne che lo fanno per lavoro, che non è sempre facile, hanno tanta pazienza, tantissima pazienza, e poi hanno questa capacità anche di empatia, di consolarle quando sono giù. Una delle grosse sofferenze delle donne detenute è il pensiero dei figli. Molte l'idea di avere i figli lontani, di a volte di avere i terzi che sono andati in adozione, a volte che sono affidati a persone strane, questa è una grande sofferenza. E spesso non li possono vedere, quindi sì, è una grande sofferenza. Non si può fare qualcosa da individuare, sognano proprio di tornare a casa, di riabbracciare i figli, di avvicinarsi, sperano di essere trasferite per avvicinarsi. Ecco, noi come piccole sorelle abbiamo dato disponibilità per accogliere alcuni di loro in permesso, cioè quando arrivano al punto di aver scontato la pena dove possono chiedere alcuni giorni di permesso, li abbiamo accolti a casa per pochi giorni, per la possibilità di tenerli di più. Però è anche questo per loro una bella esperienza, insomma, a volte danno il permesso di uscire, a volte devono stare in casa, però sono contente lo stesso, se paura, si è messa a cucinare, voleva fare tutto lei, come si sentiva, insomma, stavano bene perché sono a Bari sentiamo molto forte il bisogno di una casa così, di una casa che possa accogliere queste donne permesso, gli arresti domiciliari, o da un parte che vadano chiedo, purtroppo fino adesso non è stato possibile. È un bisogno veramente reale e grande, dare la possibilità a queste persone che non hanno altri appoggi familiari, soprattutto, di poter uscire almeno quando la giudizia lo permette. E allora voglio raccontarvi di alcune donne che ho conosciuto. E una che ha scontato parecchi anni per dei reati abbastanza gravi, dei quali non era assolutamente cosciente, cioè che sono andato sempre sognando i figli, scrive bene, ha scritto anche delle poesie pensando ai figli. Però ecco, ha fatto tutto questo percorso proprio di presa di coscienza di sé. E poi ha cominciato a lavorare fuori, adesso ha finito la pena, è uscita e lavora, grazie a Dio, lavora. E questo percorso le ha permesso proprio anche di essere aperta agli altri, lei fa la badante con una cura e con un'attenzione verso il Signore. Quindi per farvi l'esempio, noi l'abbiamo invitata a venire a pranzo da noi, di volta. Non viene perché la Signora vuole la mia compagnia. Cioè, penso che, ecco, è un bel percorso. Oppure con un'altra signora Rom, veramente povera umanamente, culturalmente, e in più direi quasi abbandonata dalla famiglia, perché quando il marito andava a trovarla era sempre ubriaco. Allora andavo io lunedì e dico: allora com'è andata? È venuto mio marito ubriaco, non mi ha andato via, non l'ha neanche visto vedere. Però sì, si è trovata proprio sopra. E allora un giorno sono andata, era scoraggiata, sconsolata, perché i figli non le scrivono, il marito così, poi essendo nomadi ogni tanto partiva, diceva che era andato in Francia, che era andato in Germania, lì non si capiva molto. Fatto sta che lei era molto sconfortata. E era prima di Natale e ho detto: guarda, adesso non ci vediamo per decisione, perché io vado a trovare il papà. Sì, anziano. E come si chiama? Scrivimi il nome. Allora, sono in giro così, lo scrivo. Sono tornata dopo Natale e mi dice: sai, ieri non riuscivo a dormire perché ero arrabbiata, il marito, così, insomma, non riuscivo a dormire. Poi ho preso la corona, mi ero stata per l'esercizio, ho preso il tizio, l'ho rotolato intorno alla croce e poi l'ho messo sotto il cuscino perché volevo pregare per me. E mi sono addormentata. Me l'ha raccontato come se fosse un miracolo che questo gesto l'ha fatto addormentare. E poi alla mattina mi sono svegliata, ho visto questo bigliettino per terra. Allora mi sono messa in ginocchio e ho pregato per il tuo papà. E questa cosa mi ha toccato, perché gli dicevo: guardate, questa donna sola, abbandonata, capace di pregare per una persona che non conosce, di, come dire, di aprirsi verso gli altri, di preoccuparsi di questo papà vecchio che aveva bisogno di che qualcuno pregasse per lei. L'ho trovato bene, ecco, io sono un'umanità molto bella. Non so cosa devo dirle ancora. Queste donne, come dico, sono donne che hanno tutti i nostri sentimenti. Allora, sì, voglio concludere con un testo che ha fatto queste donne, per la testa della donna. Questa Marotto scrive, ha vinto anche un premio, hanno fatto un concorso in carcere e lei ha scritto un testo appunto pensando ai suoi figli e ha vinto il premio, è andata a Torino ed è stata accolta in carcere a Torino da un'altra detenuta e quando è tornata era felicissima, sembrava che fosse andata in albergo e mi ha accolto bene, ha fatto da mangiare. Insomma, per dirvi, no? Le gioie che hanno bisogno di. Allora dice: buon 8 marzo a tutte le donne, a quelle che non hanno il dono di un sorriso, a quelle che non hanno una carezza sulla pelle, a quelle che non conoscono la dolcezza, a quelle che in silenzio subiscono la violenza, a quelle che non possono sciogliersi i capelli al vento. Buon 8 marzo a tutte le donne, a quelle che abbracciano con amore, a quelle che illuminano l'anima, a quelle che parlano dentro oltre lo sguardo, a quelle che sorridono con i colori dell'arcobaleno, a tutte le donne che danno energia alla libertà della vita. Allora vi ho portato, per chi volesse, questo è un notiziario che facciamo noi come piccole sorelle. Dentro c'è un articolo sul viaggio che abbiamo fatto a Roma con i figli dei detenuti. Il Papa il 30 maggio ha voluto incontrare i figli dei detenuti della Curia di Bari, soprattutto Bari, poi il treno si è fermato anche a Trani. E quindi abbiamo fatto questo treno con tutti i bambini dei detenuti, accompagnati o dalle mamme o dalle nonne, ed è stata veramente una bella esperienza, non ve la racconto.
Sì, vi concludo solo su quest'opera perché ha una difficoltà questo, esercitare quest'opera. Non è tanto una difficoltà burocratica di poter entrare nel carcere, ma c'è una difficoltà soprattutto come idea, perché questi nostri fratelli e sorelle sono stati imprigionati a causa del male, però noi molte volte abbiamo l'idea che sono prigionieri del male. E allora abbiamo questa difficoltà di dover entrare in un luogo dove c'è il male o andare a confrontarci con questo tipo di realtà. E bisogna avere coraggio. Coraggio soprattutto nel poter distinguere il male dalla persona. E allora, come ci ha detto anche Suor Ann, c'è questa bellissima rivelazione, cioè incontri delle persone che hanno vissuto un'esperienza di male, ma non sono il male né tantomeno sono prigioniere di questo, quindi sono in prigione a causa del male. Allora occorre andarli a trovare e poter vivere questa esperienza, di poter ritrovare anche lì i nostri fratelli e sorelle. Questo è l'augurio, che possiamo esercitarla con coraggio. Buona serata a tutti, ci vediamo la prossima settimana per l'ultimo incontro.